Cari ascoltatori, sono Mauro Adragna e nel mio podcast potrete seguire alcune riflessioni psicospirituali e tante predicazioni nate dalla scoperta della meravigliosa grazia di Dio e del suo infinito amore. Dio vi benedica.
Dicevo, è importante proprio poter condividere dei temi insieme, e il tema che abbiamo un po' messo così a titolo del presbiterio è un tema fondamentale, ecco perché abbiamo detto una chiesa che profetizza e che adora, e credo che in queste due espressioni ci sia gran parte di tutto quello che realmente Dio ci vuole fare vivere, sia nel rapporto con Lui, e questo naturalmente riguarda un'intimità che dovremmo maturare, un'intimità nella preghiera, un'intimità nella presenza di Dio, e anche il fatto di essere canali, ecco, canali non soltanto nella modalità del ministero evangelistico, ma anche profeti, ecco, Mosè una volta esclamò: fossero tutti profeti nel popolo di Israele, ricordate questa sua espressione, volesse Dio che, perché sicuramente essere profetici, diciamo, è importantissimo, perché riguarda quella dimensione che non interessa solo il nostro rapporto con Dio, ma il nostro essere canali di questo rapporto con Dio, cioè il nostro essere strumenti, il parlare da parte di Dio, e che poi non è solamente parlare, ma capiremo che anche vivere da parte di Dio. E una chiesa in generale dovrebbe essere per sua definizione profetica. Non ci sono chiese che non sono profetiche, solo che ci sono chiese che non imparano a vivere non soltanto la dimensione del dono di profezia, e che vedremo brevemente anche nell'applicazione, nella pratica, ma non si ricordano di questo grande mandato, di questa grande responsabilità che Dio ci ha dato, di essere i suoi testimoni, i suoi ambasciatori, i suoi messaggeri, messaggeri di riconciliazione, non solo della riconciliazione, ma di riconciliazione, ambasciatori. Ecco, è come se Dio esortasse attraverso di noi, dirà la Scrittura, cercando di portare a una metanoia, o metanoia, come dicono altri, il popolo che vaga senza un pastore, senza un riferimento, tutte le persone che vivono in un'oscurità sempre più fitta, in una disperazione sempre più grande. Quindi diciamo che diventa fondamentale, diciamo, poter vivere questa profeticità, che spesso è collegata, come lo era per i profeti del Vecchio Testamento, ma non solo, è collegata ovviamente anche alla persecuzione, ecco, perché capite bene che parlare da parte di Dio è sicuramente una grande responsabilità, è un mandato, ma nello stesso tempo è in qualche modo cercare di portare la luce dove ci sono le tenebre, di portare la sapienza di Dio dove c'è la sapienza umana, che è follia per Dio. E credo che oggi più che mai stiamo vedendo che la sapienza umana, la scienza nelle sue varie forme, soprattutto nelle sue distorsioni, nelle sue manipolazioni, è una follia, e non è sicuramente a beneficio dell'uomo, quando non diventa proprio chiaramente a distruzione, a eliminazione totale dell'uomo. Quindi dicevo, nel momento in cui noi siamo profetici, ovviamente dobbiamo scontrarci, come tanti profeti, da Geremia a Ezechiele, a tanti altri, diciamo, dobbiamo scontrarci con delle realtà che non sono, diciamo, Elia mi viene in mente, con tutto il combattimento con i profeti di Baal, con Jezebel e compagni. Dico, dobbiamo assolutamente mettere in conto che quando cresce la profeticità, quando cresce la libertà di espressione, quando cresce il fatto di essere portavoci anche della verità, ecco perché, ripeto, parlare da parte di Dio non è semplicemente la volontà di Dio generale per tutti, che è quella che tutti debbano ravvedersi, che tutti possano essere salvati, ma poi il desiderio di Dio è che possiamo guardare la verità delle cose. Ecco, quindi Dio in ogni caso è sempre qualcuno che vuole farci vedere la verità. Come spesso io lo predico nel campo del rinnovamento mentale, dico che Dio non è qualcuno che cerca di ammogliare, si dice da noi in siciliano, di coprire, ma cerca di evidenziare, di svelare, di mettere in evidenza anche il nostro male, non per giudicarci, non per criticarci, non per accusarci, ma perché ne veniamo liberati. Ecco perché scopriremo che la verità di Dio riguarda la parte spiacevole da conoscere, la parte umana, ma riguarda anche l'alternativa che Dio ci ha dato. Ecco, quindi ecco perché noi dovremmo avere amore in generale per la verità, e quindi non solamente per la parola di Dio che è verità, la tua parola è verità, quindi sicuramente un amore particolare, perché nella scrittura sappiamo c'è un po' tutta la progettualità di Dio, ma per la verità in genere, perché normalmente chi vive nelle tenebre, chi vive nell'oscurità non vuole, come il Vangelo di Giovanni in tante parti ci esprime, che la luce venga per riprendere, per mettere in evidenza, per evidenziare le opere malvagie, i cuori malvagi, le attitudini, le motivazioni malvagie e le opere malvagie. Ecco, mentre credo che noi stiamo imparando sempre di più a esporci a Dio nelle nostre aree oscure, a lasciare che ci illumini, e quindi in qualche modo a diventare ricercatori di verità, ma anche trasmettitori di verità. Ecco, e la profezia ha a che fare con questo mandato importante che ci vede come oracoli di Dio, diciamo, come persone che in qualche modo nella propria comprensione, nella rivelazione che abbiamo progressiva di Dio in noi, della carismaticità di Dio, della progettualità di Dio, ne diventiamo testimoni. E la parola, lo sapete benissimo, martiuresse, significa che ne diventiamo testimoni, tante volte a costo di non avere sicuramente un plauso. E mentre sicuramente qualche volta nell'ambito dei contatti che avremo con le persone sulla via della salvezza, l'essere profetici avrà un grande risultato. Ecco, le persone che, come dirà Paolo, che sono in qualche modo immerse in una dimensione profetica, vengono scrutati i segreti dei loro cuori, e sono persone evidentemente che non reagiscono poi dicendo: ah no, hai visto questa cosa bruttissima di me, no, basta, ti cancello, ti elimino, no, ma sono persone evidentemente che hanno una ricerca, e quindi l'essere canali di Dio è come se è qualcosa che viene accettato, viene apprezzato, e in qualche modo l'essere canali di Dio porta anche a una, diciamo, conversione di tante persone. E quindi per andare un po' nella pratica, quindi dicevo che non abbiamo paura, non dobbiamo avere paura di essere profetici, non dobbiamo avere paura con garbo, con amore, di essere veramente persone che hanno questa responsabilità. Gesù lo disse in qualche modo in tante evenienze, ma fece capire la responsabilità che ognuno di noi ha. Chi riceve me, chi riceve voi riceve me, chi riceve me riceve colui che mi ha mandato. Quindi, come a dire, c'è una importante, diciamo, missione che ha a che fare con l'essere messaggeri, profeti, con l'essere capaci di tradurre in parole, in azione, qualche cosa che Dio ci ha dato, ma non perché ce lo teniamo, non perché lo godiamo, non solamente perché ne siamo guariti, non perché ne abbiamo una benedizione, ma perché lo trasferiamo. E in realtà spesso il ministero profetico può essere pure un ministero evangelistico, come abbiamo detto poc'anzi. Quindi, senza dissertare troppo su questa parte, magari ci ritorno in seguito, ecco, ma ricordando che realmente dobbiamo essere disposti a pagare il prezzo di essere profeti, quindi non soltanto essere sensibili alla profeticità, essere sensibili al fatto che Dio abbia una volontà, non lasciarci condizionare dalla sensazione che ci dà il mondo che non vuole ascoltare la versione di Dio dei fatti. E quando dico dei fatti, dico della creazione dell'uomo, della Genesi, di tutto quello che Dio ha rivelato. Ecco, non dobbiamo veramente essere condizionati, ma con, naturalmente, non con fanatismo, non con settarismo, non con giudizio, con critica, ma io credo che veramente dobbiamo continuare a esprimere quello che Dio ci rivela, diciamo, e questo può avvenire nel nostro contatto con gli altri, può avvenire in un senso più ampio quando si crea un team profetico, ma vediamo un attimo così qualcosa della scrittura brevemente. Ricordate che in 1 Corinzi 14:1 è scritto di desiderare ardentemente l'amore, non tralasciando però di ricercare i doni spirituali, principalmente il dono di profezia. Quindi è un'esortazione che non è, diciamo, male ripetere, perché io so che Dio ci ha dato questa potenzialità, però se non si esercita, se non si esprime, è come se piano piano noi scadiamo dal parlare da parte di Dio, oltre che da parte della nostra capacità di accogliere, di amare, di essere solidali, di essere vicini. Sapete, una delle direttive del nostro movimento ha molto a che fare con l'essere vicino agli ultimi, con i poveri, eccetera, eccetera. Però capite bene che abbiamo qualche cosa di più grande da dare, oltre che l'acculturazione, oltre che il cibo, oltre che i vestiti, oltre che queste cose che sono necessarie, attenzione, abbiamo qualcosa di più grande. Sarebbe strano se noi dessimo semplicemente qualcosa di deperibile e non dessimo il meglio. Quindi, dicevo, in questa progettualità è importante che ognuno di noi si ponga senza dimenticare che possiamo scadere piano piano a un livello umano e pensare che dare un po' di gioia, dare un po' di accoglienza, dare un pochino di affetto, dare un pochino di spaghetti con le vongole, dare un pochino non so di che cosa, possa essere sufficiente. Ricordiamoci che abbiamo bisogno di vivere di quelle parole che procedono, di quel cibo che proviene dalla bocca del Padre. Noi abbiamo bisogno di ricevere da Dio, gli altri hanno bisogno di un canale che li porti a scoprire il progetto di Dio, di una luce che illumini la loro vita per portarli alla coscienza di Dio. Quindi il dono di profezia è importantissimo in questo senso, e Paolo continua al verso 39 dello stesso capitolo dicendo: pertanto, fratelli, bramate, usa un verbo forte, bramate, desiderate, cercate il profetare e non impedite il parlare in altre lingue, ma ogni cosa sia fatta con dignità e ordine. Ecco, quindi questo sicuramente rimane un life motive, il discorso che tutta questa capacità che Dio ci ha dato, e io so che tanti di noi magari nel passato, e anche il nostro movimento nel passato aveva sviluppato più questa dimensione profetica, al di là dei ministeri profetici, ma nell'uso più, diciamo, più comune dei doni per edificazione, per esortazione, per consolazione. Sappiamo che la profezia di base interessa questi aspetti, ma poi in qualche modo è come se piano piano non sentissimo il bisogno di dare qualcosa di soprannaturale. Invece questa riflessione oggi voglia essere un po' uno stimolo a chi un attimo ha diminuito la misura della sua profeticità, del suo potere essere usato in maniera profetica e quindi fare parte di una chiesa dove si profetizza oltre ad adorare. Questo lo vediamo meglio domani, e domani adoreremo pure un po' di più insieme. Dicevo, in Prima Corinzi 14:23, questo lo rileggo perché è un verso fondamentale, anche se non è un verso, è una serie di versi fondamentale, che è importante risottolineare. Quando dunque, 14:23, quando dunque tutta la Chiesa si riunisce, se tutti parlano in altre lingue ed entrano degli estranei o dei non credenti, non diranno che siete pazzi? Qui realmente, diciamo, noi abbiamo acquisito sicuramente una moderazione, nel senso che non siamo pentecostali classici, dove appena si entra in una chiesa si sente un grande rumore, diciamo, che chiaramente, diciamo, tante volte non, per chi è un neofita, dirà Paolo, non viene compreso, quindi in questo va bene. Ma se tutti profetizzano, ecco, quindi non è importante stare in silenzio, ma è importante veramente essere usati di più, ecco, in una dimensione profetica. Ma se tutti profetizzano ed entra qualche non credente o qualche estraneo, egli è convinto da tutti e scrutato da tutti. Questo è incredibile. Qua sta parlando Paolo, diciamo, come non di uno, diciamo, che c'ha, ma da tutti, che in misure diverse. Non so se mai avete letto quel libro di Steve Thompson che si chiamava Tutti possono profetizzare. Ed è importante perché questo significa che ognuno di noi può essere usato in misura diversa, dirà la scrittura poi secondo la misura della vostra fede, proprio in questa dimensione profetica. E quindi dicevo, egli è convinto da tutti, è scrutato da tutti. I segreti del suo cuore sono svelati e così, gettandosi giù con la faccia a terra, adorerà Dio proclamando che Dio è veramente fra voi. Guardate che collegamento c'è in questo caso anche tra profezia e persona che viene condotta dalla profezia ad adorare Dio. Quindi, come a dire, a scoprire che Dio non è un concetto, non è una religione evangelica più che cattolica, non è un'ideologia, non è una forma liturgica, non è un catechismo, non è una serie di regole morali, ma Dio è spirito. E attraverso la dimensione profetica è come se noi potessimo mettere in contatto la persona con qualche cosa di soprannaturale che non è semplicemente un miracolo, anche quello ha una sua funzione, un miracolo di guarigione, ma ha una valenza forte perché è come se produce una rivelazione momentanea nelle persone e una coscienza momentanea della presenza, dell'esistenza di Dio. Ecco perché in alcuni casi non c'è questa coscienza, perché c'è semplicemente una forma mentis religiosa, ma tra dire ok, sì, Dio forse c'è, tra una sorta di agnosticismo, e invece un cogliere a un certo punto nel momento in cui si viene scrutati, in cui si viene veramente fatta una radiografia, una risonanza profonda, ecco, cogliere queste cose è come se direttamente porta le persone, generalmente sì, non credo, ecco, se sono in un ambiente ecclesiale, ecco, perché sennò dice sei un mago, sei un... no, ma porta le persone che sono, attenzione, sulla via, che hanno un amore per la verità, sulla via della salvezza, questa, diciamo, dimensione può essere una dimensione di evangelizzazione, quindi non solo di edificazione tra i credenti, che è l'uso magari più comune, ma anche una modalità forte di evangelizzazione. E devo dire che a me tante volte capita, ecco, che diciamo questa modalità mi porti poi realmente a scuotere le persone e in qualche modo ad aprirle a questa consapevolezza che Dio c'è. Che dunque, fratelli, quando vi riunite, avendo ciascuno di voi un salmo, un insegnamento, una rivelazione, un parlare in altra lingua o interpretazione, si faccia ogni cosa per l'edificazione. Se c'è chi parla in altra lingua, siano due o tre al massimo a farlo, l'uno dopo l'altro, e qualcuno interpreti. Se non vi è chi interpreti, tacciano nell'assemblea e parlino a se stessi a Dio. Anche i profeti parlino in due o tre e gli altri giudichino. Se una rivelazione è data a uno di quelli che stanno seduti, il precedente taccia. Infatti tutti potete profetizzare a uno, perché tutti imparino e tutti siano incoraggiati. Importante questa sottolineatura: tutti potete profetizzare. Ecco, quindi c'è qualcuno magari che dice, ma io non... Cioè, perché magari abbiamo un'idea della profezia come se deve essere tutto un discorso lunghissimo, ma anche delle sensazioni, delle ispirazioni leggere, delle parole che diamo, anche dei versetti, cioè ci sono livelli incredibili della dimensione profetica, e tutti, sottolineo, tutti potete profetizzare, naturalmente a uno, cioè questo... È importante, perché sennò ci facciamo una mitragliatrice che spara e non si capisce più niente. E perché tutti imparino e tutti siano incoraggiati. E qui ovviamente ancora è più legato invece all'aspetto, diciamo, profezia nella Chiesa, ovviamente, non per gli increduli, non per quelli che vengono scrutati, diciamo, e scoprono che Dio è tra di noi. Però anche i cristiani, pur avendo fatto un'esperienza con Dio, tante volte questa esperienza diventa un ricordo, diventa un... c'hanno lo Spirito Santo, c'hanno Dio dentro, però il fatto di poter realmente cogliere qualche cosa di soprannaturale che tocca, che scruta, che incoraggia, che esorta, che consola, serve realmente per imparare e per essere incoraggiati. Ecco, questo sicuramente è fondamentale. E poi gli spiriti dei profeti sono sottoposti ai profeti, perché Dio non è un Dio di confusione, ma di pace. Qualcuno dice di ordine, ecco, però dico, questo verso non sia frainteso, per cui poi alla fine, diciamo, l'opera che lo Spirito Santo vuole fare diventa quasi una perturbazione, come a dire, no, cioè noi dobbiamo fare il nostro programma, noi dobbiamo fare il nostro culto, noi dobbiamo fare la nostra riflessione, quindi non possiamo permetterci di lasciare libertà allo Spirito Santo. Oppure, diciamo, siamo nella libertà dello Spirito, è un modo di dire, però alla fine nella pratica, diciamo, lo Spirito viene contristato se non contrastato. Ecco, e questo, diciamo, purtroppo non è per il nostro beneficio. Quindi profetizzare è parlare da parte di Dio a vari livelli, naturalmente dal dono di profezia, e chi profetizza parla agli uomini un linguaggio di edificazione, esortazione e consolazione, al ministero profetico, questo lo sapete tutti, quando in Atti 21.8, ripartiti il giorno dopo, dice la scrittura, giungemmo a Cesarea, ed entrati in casa di Filippo, l'evangelista, che era uno dei sette, restammo da lui, egli aveva quattro figlie non sposate, le quali profetizzavano, avevano il dono di profezia. Eravamo lì da molti giorni quando scese dalla Giudea un profeta di nome Agabo, ministero profetico, ovviamente. E lui venne da noi, prese la cintura di Paolo, si legò i piedi e le mani e disse: questo dice lo Spirito Santo, a Gerusalemme i giudei legheranno così l'uomo a cui questa cintura appartiene, lo consegneranno nelle mani dei pagani, e questo basta, punto. Ecco, e in altre occasioni anche la donna, diciamo, del pozzo dice a Gesù: vedo che sei un profeta. Perché? Perché Gesù, diciamo, in maniera, diciamo, molto soft, e questo è importante, no? Non gli ha detto hai sbagliato in tutto, Poi però gli dice effettivamente quello che è la sua situazione, la incoraggia, non la condanna, però scruta veramente dentro di lei, vede dentro di lei e la donna realmente coglie questa dimensione profetica in cui Gesù naturalmente si muove, perché sacerdote, profeta e re, il ministero di Gesù incarna questi tre ministeri, diciamo. Allora, ovviamente, come ho detto, la capacità di profetizzare può crescere secondo la fede. La scrittura lo dice in Romani 12,6, e siccome abbiamo dei doni differenti, secondo la grazia che ci è stata data, se abbiamo dono di profezia, profetizziamo secondo la proporzione della nostra fede. Oppure anche, diciamo, secondo una maturazione, diciamo, una conoscenza, in Prima Corinzi 13,9, poiché noi conosciamo in parte e in parte profetizziamo. Quindi la misura in cui conosciamo, in cui abbiamo una rivelazione di Dio, ovviamente determina anche la misura con cui possiamo condividere questa rivelazione. Quindi più cresce la conoscenza, non teorica, ma la conoscenza, identificazione, essere una stessa cosa con Dio, più sentiamo il suo cuore, più avremo libertà di esprimere dimensioni profetiche, più conosciamo la parola di Dio, più ovviamente queste profezie saranno in linea con la parola di Dio, questo come regola generale ovviamente, ma sicuramente questi sono due aspetti, la fede e la maturazione, diciamo, spirituale, la conoscenza per rivelazione, sono due modi per cui possiamo ampliare, sviluppare la nostra dimensione di profezia. Allora, ricapitolando e andando alla fine, perché vorrei un po' poi che potessimo più parlarne un po' di questo tema, piuttosto che solamente fare io un'esposizione, e intanto la profezia in linea di massima dovrebbe essere sottoposta al leader nella misura in cui va oltre gli aspetti di edificazione, esortazione e consolazione. Cioè, fino a che esortazione, consolazione e edificazione, diciamo che non è necessario per forza, ma quando comincia a contenere degli elementi, diciamo, un poco più, diciamo, specifici riguardo la vita, riguardo situazioni di un certo livello, diciamo, noi normalmente nella pratica suggeriamo, prima di condividerla, soprattutto se è una profezia per la Chiesa, non è neanche personale, sempre di condividerla, ecco, se riguarda alcuni aspetti un po' particolari della vita di alcune persone, è sempre meglio avere questa dimensione del profetico che si sottopone al profetico, ecco, come a dire, questa interazione che ci protegge e ci permette di essere più sicuri, perché ricordiamolo, ecco, che essere profetici non significa non poter anche dire delle cavolate, ma parte anche dalla possibilità di sbagliare. Però se la paura di sbagliare diventa esagerata, come credo che tante volte nel nostro movimento noi esageriamo nel contrario, nell'essere spaventati di poter fare qualcosa che è troppo. E allora dico, allora ovviamente, però lì credo che è importante capire che si può anche sbagliare nel profetico, e proprio per questo si può essere corretti, e proprio per questo si può sottoporre la dimensione profetica e il dono che cresce in ognuno di noi a altri che hanno la stessa esperienza, e si va crescendo. È come se quando uno impara a colpire un bersaglio, dico, non subito lo colpisci, ma poi mano a mano acquisti una sensibilità, comprendi. Tante volte capite nella profezia, spesso si riflette magari il nostro carattere, le nostre modi di pensare un pochino, e questo naturalmente la nostra conoscenza della grammatica e della sintassi, ecco, perché se parliamo da parte di Dio facendo errori grammaticali, non è sicuramente lo Spirito Santo che sta parlando, ma questo perché? Perché l'ispirazione profetica, questo lo sapete tutti, in qualche modo è anche filtrata e usa il canale umano. Dico, quindi il canale umano, diciamo, ovviamente può essere sempre più pulito, sempre più riflettere veramente l'ispirazione, o potrebbe anche a suo dire, arricchire o dovremmo impoverire più il contenuto profetico. Ecco, ma si può crescere in questa dimensione. Ovviamente un altro aspetto, diciamo, importante è che nella profezia, questo è un aspetto che ovviamente tante volte non consideriamo, c'è una collaborazione, cioè nel senso nella realizzazione tante volte della profezia, quello che la profezia annuncia ovviamente ci deve subentrare un aspetto personale dove la persona può collaborare perché questa realtà che gli viene espressa si realizzi nella sua vita, o può in qualche modo aspettarla in maniera passiva e poi dire non ci credo più nella profezia che mi è stata data. Quindi l'errore non necessariamente è nella ispirazione che qualcuno può avere profeticamente per la nostra vita, mettendoci davanti magari delle situazioni, delle cose che realmente potremo raggiungere, ma potremo raggiungere se collaboriamo con la dimensione profetica. Dico, ci sono tanti esempi, quello che abbiamo letto, diciamo, in Atti 21:12 è uno di questi. Quando udimmo queste cose, stava parlando di Agabo che stava profetizzando, tanto noi che quelli del luogo lo pregavamo di non salire a Gerusalemme. Quindi Paolo ha questa profezia dove gli viene detto che a Gerusalemme avrebbe sofferto. Ecco, dico, magari fossimo stati noi, avremmo detto ok, bene, noi non passeremo da Gerusalemme, faremo una strada diversa, perché, ecco, mentre in qualche modo Paolo rispose, che fate voi piangendo e spezzandomi il cuore? Sappiate che io sono pronto non solo a essere legato, ma anche a morire a Gerusalemme per il nome del Signore Gesù. E poiché non si lasciava persuadere, perché ovviamente, diciamo, tutti lo volevano, ovviamente, volevano risparmiare quello che avrebbe sofferto a Gerusalemme, ci rassegniamo dicendo sia fatta la volontà del Signore. Ecco, quindi cosa vogliamo dire? Che Paolo in quel caso, ma qualunque persona riceve una profezia, in questo caso è negativa e quindi in qualche modo la collaborazione è disporsi ad andare nonostante questo comporterà sicuramente qualcosa di non piacevole. Altre volte potrebbe essere qualcosa invece di piacevole, una chiamata a un ministero, una chiamata a una opera particolare, ma ovviamente questa presuppone una preparazione, una collaborazione per arrivare. È come se io dicessi ti chiamo ad essere un avvocato, sì, ma poi ti devi fare tutti gli anni di legge, studiare diritto civile, penale, eccetera, eccetera, allora ci arriverai. Quindi quando Dio ci chiama, anche profeticamente, e ci annuncia qualcosa che farà attraverso di noi, che svilupperà attraverso di noi, la cosa importante non è prendere la profezia, scriversela, ed è buono tante volte scriversela e dire ok, aspetto che arrivi, no, ma c'è tutta una parte di collaborazione che ovviamente ci porterà lì dove la ispirazione profetica ci ha rivelato che arriveremo. Poi avevo detto la possibilità di errore, questo l'avevo già sottolineato, non disprezzate le profezie, ma esaminate ogni cosa e ritenete il bene. Quindi significa che ci può essere anche il male nella profezia, dicevo poc'anzi, e questo male può essere semplicemente un arricchimento magari a cura della revisione, rivista e corretta dalla nostra umanità, dalle nostre, che non è una cosa negativa in generale, però tante volte può essere fuorviante. E soprattutto io sottolineo in questo quarto punto l'importanza assoluta del rinnovamento della mente per evitare distorsioni, cioè, come dire, la profezia può essere, diciamo, o semplicemente, diciamo, arricchita, modulata, espressa con dei contenuti emotivi, ma può arrivare, diciamo, tantissimi anni fa, quando ancora non conoscevamo la Chiesa della Riconciliazione, abbiamo incontrato dei ministeri che si dicevano profetici e che veramente distruggevano, cioè mettevano in crisi, ma portavano veramente un senso così. Quindi non erano ispirati tante volte dalla grazia, non erano ispirati dall'amore, non erano ispirati da quell'atteggiamento in cui la dimensione profetica, anche quando sottolinea il male, lo vede non in maniera da giudizio, da accusa, da condanna, ma lo vede come qualche cosa dove Dio ti dà anche la visione, la speranza, la capacità di superare e di uscire da quella situazione che viene denunciata dalla dimensione profetica. E quindi dicevo, e poi magari scoprivamo che queste persone erano persone che avevano un sacco di problemi, un sacco di ferite, un sacco di problemi nell'anima, e tante volte quando si è feriti nell'anima scopriamo che diventiamo fortemente giudicanti, fortemente legalisti, fortemente veramente capaci di dare zappate profetiche, altro che non per usare un termine così che mi è venuto in mente. Quindi importanza assoluta del rinnovamento della mente nel momento in cui vogliamo sviluppare questa dimensione profetica, proprio per non essere coinvolti da nostre ferite, da nostre distorsioni, da nostre mire. Ho incontrato tante volte, non direttamente, ma attraverso persone che mi hanno parlato, di persone che sono andate e hanno profetizzato per sfruttare, per utilizzare, per manipolare, per arricchirsi, per fare riempire le proprie tasche su persone che realmente erano magari così ingenue, aperte, e che realmente poi sono state soggiogate da ministeri profetici che ovviamente avevano una distorsione. Non stiamo parlando di falsi profeti, attenzione. Quindi non parliamo di persone. Cosa? No, 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 no. Stiamo parlando di persone. No, 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 attenzione. Tante persone sono anche credenti, ma che hanno lasciato prevalere sulla loro dimensione profetica delle mire, delle aspirazioni, dei desideri di controllo, di dominio, di manipolazione, che alla fine non chiaramente li escludono dalla salvezza, dalla grazia, però ovviamente fanno danno nei credenti che poi vengono sottoposti a questa dimensione profetica di dominio, di controllo, eccetera, eccetera.
Sì, sì.
Romani 12:2 dice: non conformatevi a questo mondo, ma siete trasformati, ricordate questo versetto, attraverso il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate quale sia, per esperienza, quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Quindi, ovviamente, ancora una volta, comprendiamo l'importanza in chi si mette di fronte alla dimensione profetica, cioè all'essere un canale di Dio, di comprendere come ha bisogno di essere depurato da tutte le motivazioni, da tutte le influenze, da tutte le cose che non sono realmente quelle dello spirito, ma sono quelle della nostra anima ferita. E quindi questo è un argomento importante. Poi, ovviamente, un altro aspetto, e vado alla conclusione: ci vuole un pari sentimento lì dove si crea un team profetico. Sarebbe importante nelle nostre comunità, soprattutto quelli che hanno una sensibilità, quindi oltre ad esercitarlo magari in certi momenti in cui qualcuno magari in un momento di adorazione, così, di ministrazione, si muove e va da qualcun altro e sente una parola che edifica. Tante volte, questo mi ricordo quando gli americani, che sono molto più pratici, ce lo fecero fare come una cosa molto pratica, ecco, ci dissero: ora voi andate dall'altro e siate ispirati, e tutti eravamo molto veramente bloccati, diciamo: che dobbiamo dire, che dobbiamo fare? Però poi abbiamo visto che, poi riferendo questa esperienza, ognuno è riuscito ad avere una piccola sensibilità, piccola più o meno grande, e questo ha edificato, perché ha fatto scoprire che tutti, se ci crediamo, possiamo iniziare col profetico, quindi una chiesa che profetizza, e che profetizza poi sempre più, diciamo, mirando e colpendo il bersaglio, che profetizza con una misura sempre più grande secondo la misura della fede, che ha una rivelazione più grande e più profonda, e che ovviamente può agire anche come team, perché Dio tante volte vuole che sviluppiamo una sorta di team profetico, proprio per quel concetto che abbiamo letto: i profeti siano sottomessi gli uni agli altri, parli uno, ecco, quindi ci sia un confronto un confronto nel discernimento, e questo sarebbe veramente una cosa importante. Noi quando l'abbiamo fatto è stato sempre utile, quando abbiamo avuto dei casi particolari dove si doveva fare un discernimento spirituale, dicendo così, non essere una sola persona, ma essere un gruppo, ascoltare Dio e in qualche modo ministrare secondo la, diciamo, armonia del team.